L'episodio che abbiamo ascoltato costituisce il culmine del Vangelo, perché secondo il linguaggio di Giovanni è l'ora in cui tutto è compiuto, l'ora in cui accade un'altra piccola parola del greco, dei, deve accadere. È l'ora della salvezza, è l'ora in cui nasce il nuovo mondo, è l'ora in cui si compie la rivelazione di Dio. È l'ora che compie quello che il prologo di Giovanni aveva annunciato. E infatti si può interpretare così il Vangelo di Giovanni, come una grande inclusione, cioè un mettere al centro di due cose uguali, di due affermazioni uguali, la verità principale, che in qualche modo ne dà attuazione. Nel Vangelo di Giovanni tutto incomincia con il prologo e tutto finisce sulla croce. Non per nulla il testo veterotestamentario di Giovanni in questo brano è proprio la Genesi. E se vi ricordate, l'inizio del Vangelo di Giovanni con il prologo incomincia con due paroline: in principio. Le stesse parole con cui inizia il testo di Genesi: in principio. In principio Dio creò il cielo e la terra, e in principio era il Verbo. Quindi Giovanni allude chiaramente alla creazione quando racconta la redenzione. In principio era il Verbo. E qui, sulla croce, nasce la nuova creazione nel Verbo incarnato. Infatti Giovanni colloca la descrizione della crocifissione di Gesù in un giardino, così dice il testo, dove c'erano dei sepolcri scavati di fresco, non ancora adoperati. Sepolcri che non avrebbero trattenuto nessun morto. Vedete l'allusione del testo? C'è un giardino, c'è un albero piantato, c'è un frutto sull'albero e il sepolcro non trattiene il corpo. È appunto la nuova creazione. L'albero della croce è issato su questo colle, in questo giardino, come un albero da contemplare. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ai piedi di questo albero stanno Maria, la madre di Gesù, e insieme con altre donne il discepolo amato. Su questo albero della croce pende un frutto di sapienza del bene e del male. Il comando che Dio aveva dato ad Adamo e ad Eva di non mangiare, per non dubitare dell'amore di Dio, sull'albero della croce è totalmente osservato da parte di Gesù. Tutto è compiuto. La sapienza del bene e del male, quella conoscenza del bene e del male, il cui frutto l'uomo non può rubare, non può ghermire, coincide appunto con la consegna di tutto al Padre. Nel testo di Genesi sarebbe stato obbedire al comandamento. Cosa vuol dire consegnare tutto al Padre? Fai quello che il Padre ti ha detto di fare. Ebbene, sulla croce Gesù compie in tutto la volontà del Padre e fa dell'atto obbediente della fede di Gesù il compimento dell'amore di Dio. È su questo che vorrei attirare la vostra attenzione. Nell'obbedienza di Gesù si compie l'amore di Dio. Perciò Gesù è il nuovo Adamo. Perciò Gesù è il vero Abramo. Quello secondo Dio, quello che non si lascia vincere dalla tentazione. Ecco, come per il primo Adamo, nella creazione di Eva, viene aperto il costato, l'abbiamo visto, un soldato che va ad aprire il costato, perché deve sapere se è morto. Da questo costato aperto scaturiscono sangue e acqua, segni dei sacramenti della Chiesa, ma segni anche dell'offerta di Cristo. Ritorna l'acqua, vedete? L'acqua di ieri sera, vi ricordate? Ritorna il sangue, là c'era il vino. Il segno, il compimento. Questi sacramenti della Chiesa, il battesimo e l'Eucaristia, attuano ciò che Gesù dice, rivolgendosi appunto a Maria e al discepolo amato. Questo sangue e acqua non sono altro che la consegna di Maria al discepolo e del discepolo a Maria, del figlio alla madre e della madre al figlio. Perciò il discepolo e Maria sono il nuovo Adamo e la nuova Eva, quella umanità nuova che scaturisce da Adamo vero, che è Gesù, sulla croce. E quindi Maria diventa la madre della Chiesa. E il discepolo che in qualche modo custodisce la madre è il discepolo che ama, non quello che conosce, non quello che progetta, non quello che trasforma il mondo, ma quello che ama. Neanche quello come Pietro che riceve l'istituzione forte, pasci i miei agnelli. Questa umanità si attua perciò nell'atto di accoglienza per obbedienza di Gesù, e il discepolo l'accolse nella sua casa. Ecco, questa è la Chiesa. Vi ricordate ieri sera? Fate quello che vi dirà, dice Maria ai servi. E qui Giovanni l'Evangelista dice: l'apostolo, il discepolo, accolse sua madre, come aveva detto Gesù, fate quello che vi dirà. Là era Maria che diceva la frase, qui è Giovanni che dice che Maria viene accolta secondo la parola di Gesù. Perciò Maria compie la parola di Gesù pienamente. Si realizza allora in questo modo il primo grande effetto dell'obbedienza di Gesù sulla croce. In questo episodio ci sono questi due grandi eventi conclusivi della vicenda di Gesù. Questo della consegna della madre al discepolo e quello dell'ossete. Ecco il primo. La Chiesa è la nuova umanità che nasce dalla parola di Gesù e dall'accoglienza di carità che scaturisce dall'obbedienza della fede. Gesù molte volte aveva affermato che egli era disceso dal cielo perché nessuno dei suoi andasse perduto e nessuno li rapisse dalla sua mano, perché questa era la volontà del Padre. Ebbene, questo accade proprio sulla croce, nel momento in cui Gesù viene meno perché muore. Nessuno e nulla, neanche la morte, vi strapperà dalla mia mano. Per cui, vedete, Gesù in questo modo è come se istituisse la Chiesa, come popolo dei redenti, come popolo dei risorti. Ed è quello per cui egli è stato mandato dal Padre, capite? Gesù compie sulla croce l'ultimo grande gesto di protezione nella potenza del Padre. Il secondo grande effetto dell'ora è simboleggiato da quel ho sete. Fa venire i brividi questo racconto, questo breve inciso è davvero di una profondità sconvolgente. Gesù fa questa affermazione, ho sete, dopo l'inciso dell'Evangelista, dopo questo, avete sentito? Dopo questo, Gesù sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Vedete, tutto è compiuto perché? Perché egli ha affidato la madre al figlio e al discepolo e il discepolo alla madre. Ha compiuto per quello che era nella sua possibilità la volontà del Padre, ha obbedito al Padre perché nessuno vada perduto di quelli che il Padre mi ha affidato. Quindi tutto è compiuto, perciò dice ho sete, cioè non era certamente l'intento del fatto che essendo disidratato avesse bisogno di liquidi, capite bene. Quello sete intende esprimere agli uomini, ma soprattutto al Padre, il suo desiderio di comunione con gli uomini. Questa cosa che sto facendo, morire per loro, è proprio quello che desidero con l'arsura, no? Nel desiderio della sete. Io voglio che la volontà del Padre si compia e che vengano a me tutti coloro per i quali sono stato mandato. Radunare le pecore disperse, portare la salvezza. Questo desiderio di salvezza e questo impegno per la salvezza arrivano al culmine, sentite, proprio quando al gesto di affidamento totale di Gesù risponde l'aceto degli uomini. Qui è compiuto tutto. Quando l'atto di chi dona la vita e salva la vita muore perché l'altro lo uccide, capite? Chi l'ha salvato lo uccide. E qui è sconvolgente. Questo è un atto divino. La salvezza in Gesù arriva al compimento quando la risposta degli uomini comporta una radicale smentita, un tradimento. Al ho sete di Gesù, che ha appena affidato ai suoi la madre, corrisponde la spugna imbevuta nell'aceto da parte dell'umanità. E questa cosa la facciamo tante volte. L'abbiamo fatta tante volte, la ripeteremo tante volte, magari in nome di Dio. Quante volte nel Vangelo di Giovanni è citato l'elenco dei dodici? E tutte le volte che viene citato l'elenco dei dodici si dice, a proposito di Giuda Iscariota, colui che lo tradì. Giovanni nel suo Vangelo non è tenero con Giuda, eh? Gli dice che era un ladro, perché non gliene interessava dei poveri. Vi ricordate? E tuttavia Gesù lo accoglie, anzi con un bacio tradisce il figlio dell'uomo. Vedete, la logica del tradimento è dentro nell'atto di affidamento di Gesù. Quante volte nel Vangelo di Giovanni si dice Gesù sapeva chi l'avrebbe tradito? Quante volte si dice egli conosce il cuore degli uomini? Non è casuale, allora. Sulla croce di Gesù egli accetta e offre al Padre il rifiuto degli uomini e lo offre al Padre come atto di compimento pieno della volontà del Padre. E allora ci ricordiamo ancora il prologo? Venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. E questo, vedete, nel cuore di ciascuno di noi, noi siamo i traditori, cosa credete? E tuttavia l'atto di amore di Gesù è più forte del nostro tradimento, egli è più grande del nostro tradimento. Allora tutto è compiuto ed egli muore. Dopo questo rifiuto Gesù muore, affermando che proprio allora, proprio in quell'ora, tutto è compiuto. Non c'è più nulla del male che possa essere al di fuori dell'amore misericordioso di Dio, perché Gesù ha affidato tutto. Questa fede di totale dedizione, capace di accogliere anche il peggiore e il più crudele dei rifiuti e degli oltraggi, trasformandoli in un atto di amore obbediente, costituisce l'inizio della nuova umanità. Attenti, di cui l'uomo non dispone se non contemplandola. Non è che noi adesso siamo diventati migliori, eh? A noi è dato di contemplare nella fede e nell'amore, l'amore di Gesù e la misericordia del Padre. Solo se sapremo contemplarla così riusciremo a convertirci. Non per nulla ai piedi della croce stanno solo quelli che amano Gesù. Non quelli che la sanno lunga della teologia, della religione, dell'istituzione, del regno, no, quelli che semplicemente hanno quella che nel Vangelo di Luca si chiama la compassione. Quelli che hanno tenerezza per Gesù e volgono lo sguardo a colui che hanno trafitto e che è collocato tra la terra e il cielo, colui che è disceso adesso è asceso. Gesù disceso dal cielo torna in cielo e porta con sé tutta l'umanità. Questo mistero vede Maria protagonista insieme con il figlio. Possiamo dire che Maria qui compie ella pure il suo cammino di apprendimento del suo diventare madre del figlio dell'Altissimo. Non per nulla le icone bizantine rappresentano appunto la crocifissione, così con il crocifisso, Maria e Giovanni. E Maria è lì, l'odighitria, colei che indica la via e interpella con un occhio quello che guarda l'icona e con l'altra contempla il mistero di Gesù e lo indica, guarda. Maria è invitata insieme al discepolo amato ad amare, accogliendo il compito del perdono, a fare quello che ha fatto Gesù. Il compito dell'amore al Padre fino alla fine, fino al perdono del nemico, fino alla rinuncia ad ogni volontà di vendetta, fino all'accoglienza della giustizia che salva, non quella che condanna. E quante volte sentiamo in questi tempi, no, quando ci sono questi fatti brutti, le vittime reclamano la giustizia, non tanto la giustizia che salva, ma quella che è giustizia, la giustizia, inteso appunto, vanno giustiziati. E questa si chiama vendetta, non si chiama giustizia. La dimensione teologica della giustizia comporta necessariamente la misericordia, se siamo discepoli del Signore Gesù. E Maria ai piedi della croce è lì che impara questa cosa. Anche Maria qui, sulla croce, sul Calvario, chiedo scusa, è invitata a compiere nell'ora la volontà del Padre e diventare così la madre della Chiesa. Il testo non riferisce nessuna parola di Maria. Maria non dice niente. Maria nel testo non fa niente. Noi siamo abituati a vederla, la pietà, no? Maria con Gesù tra le braccia. Il testo non autorizza questa cosa. Il testo dice solo che stava. E il verbo greco utilizzato indica lo stare in piedi. Non è seduta, non è lì, sta in piedi. Si dice solo passivamente che fu accolta dal discepolo. In questo vedete che Maria nel suo cammino sta dalla parte dei discepoli, fa il cammino dei discepoli, assume l'atteggiamento degli umili, dei poveri. Vedete, siamo spesso abituati a rivolgerci a Maria come a colei che ha il potere di intercedere presso il figlio e aiutare chi si rivolge a lei. Questa pagina del Vangelo lo smentisce, non lo nega, ma lo smentisce, perché Maria è una povera davanti a un mistero di crudeltà da un lato e di amore sconvolgente dall'altro per imparare e per generare in noi lo stesso atteggiamento. Vedete, Maria più che regina che ha il potere di influire su suo figlio. Maria è la madre che ha il potere di influire su di noi perché facciamo le stesse cose che ha fatto lei, affinché il potere del figlio accada in noi. E in questo senso intercede. Però è la prima dei discepoli. E in questo è grande. Proprio perché si è fatta piccola. Maria sta dalla parte di chi è nel bisogno e chiede e tuttavia condivide l'atto di abbandono obbediente del figlio. Questo atteggiamento ritorna nel testo di Luca, perché vedete, dalla croce in poi Maria non è più citata nei Vangeli. Il testo di Luca, nel libro degli Atti, accenna al fatto che Maria è con gli apostoli nel cenacolo per invocare il dono dello Spirito. Ecco ancora una volta, vedete, colei che genera il discepolo nell'attesa dello Spirito, nella preghiera. Anche qui, che grande bella pagina. Dopo la citazione sul Calvario, Maria non è più nominata se non nel testo di Luca, ma ancora una volta è discepola che impara e insegna a diventare discepoli del Figlio dell'Onnipotente.